Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Nelle disfagie, la riabilitazione attiva come prima scelta rispetto alla compensazione. Il recupero o l'acquisizione di capacità motorie sono spesso importanti obiettivi in logopedia. L'apprendimento e il riapprendimento motorio richiedono la costruzione e la modifica di circuiti neuronali con conseguente miglioramento della connettività e della riorganizzazione di tali connessioni. Questo processo viene definito come neuroplasticità. L'articolo di revisione del gruppo di ricerca multicentrico guidato da Zimmermann tratta della relazione tra apprendimento motorio e deglutizione in persone di tutte le età. Lo sviluppo delle abilità motorie è multifattoriale, cioè vi sono molti fattori coinvolti. Bisogna infatti tenere conto di numerose interazioni con contesti differenti. Inoltre, lo sviluppo motorio non è lineare, il che significa che ci sono anche periodi di crescita motoria irregolari. La teoria dello sviluppo motorio è stata già applicata a diverse aree di ricerca sulla disfagia, ad esempio all'alimentazione neonatale. Per la pratica clinica è stato stabilito che è essenziale valutare sia la respirazione che la suzione nutritiva e non nutritiva. I vari processi motori non dovrebbero essere considerati in maniera isolata, quindi. Per aumentare il tasso di suzione nei bambini è possibile utilizzare vari aiuti visivi, come ad esempio un volto femminile o l'odore del latte materno. Inoltre, è necessario tenere conto degli ausili quando si nutrono i neonati, poiché ad esempio i ciucci variano da produttore a produttore e possono modificare la modalità e la forza di suzione del bambino. Anche la madre svolge ovviamente un ruolo fondamentale nell'alimentazione dei lattanti. Tuttavia, anche l'ambiente o il microbioma intestinale del bambino possono influenzare il comportamento alimentare. Inoltre, da non sottovalutare, il fatto che troppe esperienze orali negative durante lo sviluppo possono portare allo sviluppo di avversioni alimentari. Le esperienze positive e gli stimoli sono quindi particolarmente importanti durante tutto questo processo di apprendimento. Prima di spiegare l'applicazione dei principi dell'apprendimento motorio e della neuroplasticità in relazione alla popolazione adulta, gli autori ritengono fondamentale distinguere tra i termini compensazione e recupero. Senza un'appropriata distinzione, infatti, si possono creare confusioni tra professionisti e pazienti. La compensazione motoria si riferisce allo sviluppo di nuovi schemi motori, frutto di un processo di adattamento o di sostituzione delle funzioni motorie residue. Il recupero motorio, invece, prevede il completo ripristino delle abilità motorie, paragonabili a quelle antecedenti il danno al sistema nervoso centrale. È noto che nel trattamento della disfagia si faccia spesso ricorso a strategie compensative, questo per riequilibrare il deficit strutturale o fisiologico. Queste strategie includono ad esempio la modifica della posizione della testa durante la deglutizione, l'adattamento della dieta e le manovre di deglutizione come la manovra di Mendelssohn o la deglutizione forzata. Gli effetti positivi di queste strategie sul trasporto del volo e sulla sicurezza delle vie aeree sono stati ampiamente documentati. Tuttavia, oltre agli importanti effetti sul processo di deglutizione, sono stati osservati anche dei cambiamenti fisiologici, diciamo indesiderati, dovuti a strategie di compensazione. Ad esempio, si verifica una riduzione della tensione a riposo dello sfintere esofageo superiore quando si ruota la testa verso il lato debole, o una ridotta attivazione del centro di deglutizione durante la CINTAC. In alcuni casi gli effetti sono stati solo temporanei e di solito è segnalata una scarsa compliance del paziente. Inoltre, da non sottovalutare il fatto che la maggior parte degli studi citati è stata condotta su giovani o su anziani sani. I risultati pertanto non possono essere facilmente trasferibili al trattamento di persone con disfagia e devono essere interpretati quindi con cautela. Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli sforzi per spostare l'attenzione della gestione della disfagia da un approccio compensativo ad uno più riabilitativo, incentrato sul recupero della funzione. Attualmente esistono diverse modalità di riabilitazione comportamentale per il meccanismo della deglutizione, come ad esempio il rafforzamento della muscolatura della lingua e dei muscoli iolaringei e l'allenamento della forza espiratoria. Nel complesso, questi interventi hanno effetti molto positivi sulla fisiologia della deglutizione. Tuttavia, per alcuni pazienti con disfagia cronica, il compenso può essere l'unica opzione per una deglutizione indipendente. In questi casi occorre però verificare se la compensazione motoria possa avere delle conseguenze negative sul meccanismo di deglutizione e sull'apparato digerente. Attualmente i risultati della letteratura, come ad esempio sul trattamento della paralisi degli arti, indicano che le strategie compensative non portano naturalmente ad un ripristino della funzione. Secondo gli autori, è quindi di fondamentale importanza che la riacquisizione del meccanismo di deglutizione con approcci riabilitativi mirati abbia priorità nella gestione della disfagia. I principi della forza e del condizionamento sono spesso utilizzati in fisioterapia per migliorare appunto la forza, la velocità e la resistenza muscolare. Per raggiungere questi obiettivi, i metodi devono essere applicati con precisione e devono tenere conto di aspetti quali ad esempio il sovraccarico, l'intensità, la frequenza degli esercizi, le fasi di riposo e la specificità del tipo di movimento. Questi principi si ritrovano in diversi studi sulla deglutizione e costituiscono la base di molti approcci per la disfagia. Tuttavia, l'integrazione dei principi di apprendimento e potenziamento motorio nella terapia della deglutizione richiede concetti che vanno oltre il puro condizionamento muscolare. Le funzioni fondamentali di un sistema di deglutizione sano sono infatti la flessibilità e l'adattabilità. L'apprendimento e il controllo motorio portano all'acquisizione di capacità, provocano cambiamenti comportamentali e promuovono l'adattabilità. Inoltre, l'apprendimento basato sull'errore svolge un ruolo particolare, in quanto porta ad una maggiore flessibilità nell'atto deglutitorio. Per questo motivo, ai pazienti dovrebbero essere proposti esercizi con richieste differenti e varie. Alcuni punti sono molto importanti per l'applicazione della teoria dell'apprendimento motorio nella pratica logopedica con gli adulti. E un riassunto di questi punti lo trovate nel materiale aggiuntivo di questo episodio sul nostro sito. Comunque, possiamo dire che si raccomanda una pratica ad alta frequenza, ossia oltre 50 deglutizioni all'interno di una sola seduta. Inizialmente i tentativi di deglutizione devono essere eseguiti in rapida successione in una breve finestra temporale. Nel corso della terapia dovranno poi essere effettuate ripetutamente sessioni di deglutizioni più brevi con pause intermedie. Oltre a ciò, la consistenza del bolo deve essere variata. Anche il focus attentivo esterno è migliore rispetto a quello interno. I soggetti interessati non devono essere quindi, ad esempio, concentrati a come la loro mandibola o la loro lingua si muovono durante la masticazione, ma piuttosto a come percepiscono il bolo, cioè a quanto hanno masticato bene il cibo. Il feedback da parte dei terapisti dovrebbe essere effettuato non in seguito ad ogni atto deglutitorio, ma solo dopo alcuni tentativi di deglutizione. E in aggiunta, le pazienti dovrebbero imparare a osservarsi e a controllarsi, e sulla base di questo a giudicare come possono migliorare l'esercizio per la volta successiva. La deglutizione è una funzione sensomotoria complessa, è responsabile della sopravvivenza e del benessere lungo l'intera vita. Quando la competenza deglutitoria non è ancora ben sviluppata nei bambini oppure compromessa negli adulti, i principi dell'apprendimento e riapprendimento motorio valgono come concetti essenziali per la riabilitazione. Il gruppo di ricerca guidato da Zimmermann precisa che, come per molti altri aspetti della pratica logopedica, anche il fenomeno della riabilitazione motoria della deglutizione non è stato ancora pienamente compreso. E per questo sono necessarie ulteriori ricerche mirate a definire parametri per la pratica clinica che siano chiari, validi e collettivamente accettati. Ciò nonostante, le autrici mettono in evidenza che gli approcci terapeutici basati sulle strategie riabilitative sono fondamentalmente superiori a quelle compensative e pertanto dovrebbero essere preferiti dai terapisti per risultati ottimali. Ti ricordo che nei materiali integrativi che trovi sul nostro sito ci sono le linee guida per l'applicazione dei principi dell'apprendimento motorio nella terapia della disfagia. Quindi corri a guardare anche quelli. Questo studio è stato riassunto da Alicia Kluth, terapista accademica del linguaggio in Oberbayern. Traduzione di Rossella Grasso.
Passiamo ora la parola ad Elena Baddou, conosciuta sui social come Neuroni e Zenzero, logopedista specializzata in disturbi della motricità orofacciale e della deglutizione, con una passione per l'apprendimento motorio e le neuroscienze.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a commentare questo articolo che tratta un argomento a mio avviso fondamentale per la riabilitazione delle funzioni orali, l'apprendimento motorio. Emily Zimmerman è una collega logopedista e ricercatrice americana specializzata nell'apprendimento motorio e nella neuroplasticità. Dirige lo Speech and Neurodevelopment Lab in Kansas. L'articolo proposto oggi la vede come prima autrice insieme ad un gruppo di ricercatori americani interessati ad approfondire alcuni principi dell'apprendimento motorio e come questi si possano applicare alla pratica clinica logopedica. Già dalle prime righe dell'articolo emerge l'importanza per ciascun clinico di riconoscere nel proprio ragionamento i principi di neuroplasticità e di motor learning applicabili per ogni singolo paziente. Risulta quindi essere rilevante integrare nella propria pratica clinica della riabilitazione sensorimotoria un solido background neuroscientifico riguardo ai processi di apprendimento e di riacquisizione motoria. Grazie alla teoria dei sistemi dinamici della professoressa Telle, gli autori mettono in luce i concetti di multifattorialità, interconnessione e non linearità. La multifattorialità e l'interconnessione ricordano al clinico la complessità di ogni singolo paziente, complessità che è data non solo dalle caratteristiche individuali del paziente e dagli stimoli sensoriali e ambientali a cui è esposto, ma anche dall'interazione con il clinico stesso. Tale complessità ricade sulle performance motorie e il clinico ne deve tener conto all'interno del setting valutativo, o meglio, dei diversi setting valutativi. Non esiste quindi un'unica performance motoria statica, ma bisognerebbe immaginare il paziente come un complesso sistema dinamico, le cui performance variano a seconda delle componenti presenti e di come queste componenti interagiscono tra di loro, come specificato da Goldfield nel 2017. Ovviamente questa concezione, che rende altrettanto complessa la valutazione, può avere un beneficio durante il trattamento. Infatti, gli strumenti a disposizione del clinico sono molti e, se utilizzati consapevolmente, possono stimolare comportamenti motori funzionali in modo vario, duraturo ed efficiente. Un altro concetto importante è quello di non linearità, anch'esso derivante dalla teoria dei sistemi dinamici. Sebbene il ragionamento clinico preveda fasi di sviluppo e recupero motorio, l'apprendimento motorio segue un andamento ciclico, alternando momenti di intenso apprendimento e fasi di instabilità, che si susseguono a periodi di stabilità e consolidamento delle abilità. Questi cicli sono altamente variabili in termini di tempo per ciascun individuo. Il principio di non linearità è cruciale nel decorso della terapia, ma ancor prima nell'accordo tra clinico e paziente. Nonostante siano passati ormai 15 anni, lo studio di Levine citato dagli autori rimane attuale nella distinzione tra recupero e compenso. Infatti, gli autori sottolineano come spesso questi termini vengano utilizzati come sinonimi, in realtà riflettono meccanismi neurologici e funzionali differenti. Negli ultimi anni, nell'ambito della riabilitazione neurologica, c'è stato un crescente interesse verso il concetto di motor recovery, ovvero recupero funzionale delle abilità motorie prelesionali, attraverso l'attivazione delle medesime aree neuronali o aree neuronali limitrofe. Questo approccio non è sempre presente nella pratica clinica della disfagia, dove spesso prevalgono tecniche di motor compensation, ovvero compenso, che implicano modifiche posturali o altri adattamenti. Gli autori evidenziano i vantaggi a breve termine di tali tecniche compensative, ma anche gli svantaggi a lungo termine. Da questa analisi si evince come sia fondamentale per il clinico conoscere la differenza tra tecniche compensative e tecniche di recupero, applicandole in maniera consapevole ed efficace in base alla gravità, alla prognosi e al tempo trascorso dalla lesione. La distinzione tra compenso e recupero stimola una riflessione sull'importanza di mantenere il paziente come soggetto attivo e il clinico come attento e proattivo non solo alla riduzione dei sintomi, ma anche al ripristino e/o al mantenimento della funzione. Infine, gli studi sulla neuroplasticità mettono in luce come gli interventi che integrano esercizi di forza e esercizi specifici sul compito siano quelli che creano cambiamenti stabili e più duraturi nel tempo. Tempo. Tuttavia, come specificano gli autori, è fondamentale approfondire e studiare maggiormente questi aspetti per poter creare dei contenuti scientificamente validi e a supporto delle diverse pratiche cliniche. Questo articolo mette in luce la complessità della funzione oralimentare, sia in un periodo di massimo apprendimento, come può essere quello dell'età evolutiva, sia in un periodo di maggior stabilità o di lesione, come quello dell'età adulta. La complessità dell'apprendimento motorio richiede alla riabilitazione un approccio più funzionale, in grado di creare cambiamenti efficienti ma soprattutto stabili nel tempo. Il futuro della logopedia nei disturbi sensorimotori si prospetta come un campo sempre più integrato con le scienze neurologiche e neuroscientifiche.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast.it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.